In questo momento in Italia ferve un dibattito, si fa per dire, a livello politico, perché il governo ha annunciato che vorrà presentare una legge delega per riformare l'IRPEF, diremmo vast program, nel senso che riformare l'IRPEF più o meno sono parecchi lustri che i governi di turno cercano di fare qualcosa e poi si finisce in maniera molto più ridimensionata, ad esempio a inventarsi delle imposte sostitutive che quindi non fanno altro che ridurre il campo di applicazione dell'IRPEF, danneggiando la progressività complessiva del nostro sistema tributario e costruendo delle coalizioni di elettori per poi passare a nuttata dell'elezione immediatamente successiva. Dopodiché, in un movimento assolutamente pendolare e piuttosto demenziale, si crea questa sorta di loop. L'IRPEF viene indebolita introducendo nuove tax expenditures e nuove imposte sostitutive. Dopodiché si dice che bisogna riprendere gli elementi di studio di qualche commissione che studiava come chiudere ed eliminare le tax expenditure per recuperare gettito, dopodiché non si fa nulla e si mettono in cantiere nuove imposte sostitutive, nuove tax expenditures per la nuova elezione. Se vi gira la testa, non preoccupatevi, perché nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, c'è il rischio che vi giri anche qualcos'altro. Io nel frattempo vorrei segnalare una cosa. La stupidità, ma più che altro la malafede dei meccanismi di comunicazione della politica, di questo spin che serve a far salivare il volgo. Prendiamo l'esempio del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che praticamente ha passato gli ultimi mesi dicendo che il governo Conte 2 ha salvato il paese dalla bancarotta, niente meno. Bancarotta che evidentemente a giudizio di Zingaretti doveva provenire dal fatto che le famose clausole di salvaguardia sarebbero entrate in vigore per 23 miliardi, provocando morte e distruzione all'interno del nostro paese. E quindi che cosa hanno fatto i nostri eroi dopo aver disinnescato da quei piccoli artificieri che sono le clausole di salvaguardia per il 2020 ed averne accumulate altre solo leggermente inferiori per il 2021 e anni seguenti? Hanno cominciato a pensare furiosamente a come fare nuovo gettito attraverso modifiche dell'imposizione, tipicamente aumentando l'IVA, perché la frase che gira, io ricordo ad esempio il vice ministro del MEF Pierpaolo Baretta, che è tra i più attivi nel segnalare questo concetto: bisogna rimodulare l'IVA, cioè produrre un tesoretto tra i 5 e i 7 miliardi di IVA, ad esempio tassando di più i famigerati consumi voluttuari. Adesso io non so quali siano esattamente i consumi voluttuari, so solo che in questo momento in Italia l'aliquota IVA ordinaria è del 22%. Vogliamo portarla al 25% per questi famosi consumi voluttuari che poi identificheremo? Boh, non si sa. Vogliamo spostare alcune voci di consumo dalla ordinaria 22 o 24 o 25 alla intermedia del 10-11%? Vogliamo portarla al 4, al 5? Vogliamo fare qualcosa di questo tipo? Sì, tutto quello che vogliamo fare sarà semplicemente un aumento netto di imposizione da aumento IVA. Quindi l'Italia è in questo momento quel bizzarro paese in cui ci si è salvati niente meno che dalla bancarotta dell'aumento delle clausole di salvaguardia, cioè ci si è salvati dalla bancarotta evitando di aumentare l'IVA, ma si sta salivando copiosamente per aumentare l'IVA l'anno prossimo. Se vi pare una lieve contraddizione, posso dirvi che vi faccio compagnia. Non solo, l'Italia è e resta il paese europeo che ha il maggiore tax gap dell'IVA, dove il tax gap deriva sia da forme di elusione o comunque dalla presenza, ad esempio, delle aliquote agevolate, ma più di frequente e con maggiore magnitudine dalla presenza di una ancora massiccia evasione IVA. Quindi lascio a voi valutare l'opportunità di aumentare l'IVA sia pure per i beni voluttuari, anche questa è, ripeto, una cosa che mi fa prudere le mani quando sento parlare di beni voluttuari, perché bisogna capire quali sono e quale gettito produrrebbero, nel paese che ha il maggiore, ancora la più elevata evasione fiscale d'Europa sull'IVA, per cui siamo sempre alle solite. E nel frattempo, visto che stiamo parlando di grandi riforme fiscali che difficilmente vedranno la luce, perché il bonus di 80 euro è diventato di 100 ampliando la platea, e questo ha determinato un ulteriore irrigidimento del bilancio pubblico, nel senso che adesso vengono destinati quote crescenti di risorse che vengono classificate come prestazioni sociali, quindi come spesa pubblica anziché come riduzione di imposte. Proviamo a vedere che cosa ha scritto. Questo è chiaramente un esercizio futile, per cui potremmo anche farne a meno, però ogni tanto, come dire, amiamo perdere tempo anche su queste cose. Vediamo che cosa ha scritto il Fondo Monetario Internazionale nel suo statement conclusivo delle ispezioni in Italia ex articolo 4 dello Statuto. Cos'è l'articolo 4 dello Statuto? Sono delle periodiche visite di missioni del Fondo Monetario Internazionale nei paesi, diciamo, dove viene identificata una sorta di scheda delle cose fatte, delle cose da fare, dei punti di debolezza e dei punti di forza. Poi ognuno può leggere e interpretare queste considerazioni come preferisce, alcuni le possono considerare come degli articoli di fede o come sacra scrittura, altri le possono considerare all'estremo opposto come semplicissime chiacchiere da bar. Dopodiché ci pensa la nostra vigile stampa, i suoi bias, a pubblicare estratti molto selettivi e molto mirati rispetto alle esigenze del proprio elettorato delle cose che sono state identificate dal Fondo Monetario Internazionale. Allora io mi sono preso la briga di leggere queste conclusioni, questo statement di chiusura del Fondo Monetario Internazionale per l'Italia, ex articolo 4, e mi sono accorto che ci sono, tra le varie prescrizioni e i vari suggerimenti, ce n'è uno che praticamente non è stato citato, che io sappia o che io abbia visto, dalla stampa italiana. Ed è, sorpresa sorpresa, una riforma del mercato del lavoro che vada a decentrare la contrattazione a livello di impresa. Ecco, questa è una cosa di cui io sui giornali italiani non ho trovato traccia. Il Fondo Monetario Internazionale continua da anni, a dire il vero, a chiedere un riallineamento delle condizioni retributive a due parametri: la produttività a livello di impresa e il costo della vita a livello geografico. Come sapete, questi sono due elementi che in Italia sono anatema, perché non sia mai far tornare a galla le odiate gabbie salariali, che secondo alcuni sarebbero la riproposizione del lavoro povero e dello sfruttamento, mentre invece contratti nazionali in larga misura che determinano molta disoccupazione involontaria sono l'ottimo, secondo queste persone. E quindi, diciamo, nella parte relativa al mercato del lavoro, il Fondo Monetario Internazionale scrive quanto segue. Malgrado una moderazione salariale in anni recenti, i salari restano alti rispetto alla produttività. Riallineare i salari alla produttività a livello aziendale incoraggerebbe l'investimento e la creazione di occupazione. Ciò richiede la modernizzazione della contrattazione salariale, idealmente dando priorità a contratti a livello di azienda. Notate, contratti a livello di azienda. Questa è la contrattazione collettiva suggerita dal Fondo Monetario Internazionale. E che cosa consegue quando noi introduciamo dei contratti a livello di azienda? Beh, l'idea che serva un salario minimo, e infatti puntualmente il Fondo Monetario Internazionale lo suggerisce, scrivendo: in questo contesto un salario minimo legale potrebbe essere considerato tenendo conto dei vari livelli produttività e costi della vita attraverso le regioni. Riduzioni ben disegnate nel cuneo fiscale sui secondari percettori di reddito, quindi tipicamente le donne all'interno di un nucleo familiare, con una accresciuta offerta di servizi per bambini e per anziani, potrebbero alzare la partecipazione femminile alla forza lavoro e ridurre il gap di genere. Ecco, questi sono punti, soprattutto per quanto riguarda, ripeto, il decentramento della contrattazione a livello aziendale, di cui voi non avete trovato traccia sui giornali italiani. Avete invece, di questo statement del Fondo Monetario Internazionale, trovato ampi riferimenti, ho visto anche degli articoli, credo fosse sul Fatto Online, della tassazione dei ricchi. Tassazione dei ricchi che cosa vuol dire esattamente? Essenzialmente, diciamo, l'ampliamento della tassazione immobiliare. Questo è un altro antico cavallo di battaglia del Fondo Monetario Internazionale. Quindi la riforma del catasto, avvicinandosi sempre di più ai prezzi di mercato, e tuttavia riducendo le aliquote cosiddette statutarie, cioè nominali, dell'imposizione immobiliare. Perché? Qual è lo scopo? Lo scopo è quello, sempre e comunque, di allargare le basi imponibili per ridurre le aliquote nominali, cioè per ridurre le distorsioni e la cosiddetta dead weight loss, che deriva invece da situazioni in cui ci sono basi imponibili ristrette e sempre più ristrette a causa di eccezioni, imposte sostitutive, tax expenditures che si rosicchiano inesorabilmente la base imponibile e costringono a tenere alte le imposte, le aliquote nominali, favorendo l'evasione. Quindi quello che chiede il Fondo Monetario Internazionale, oltre ad una ulteriore riduzione del cuneo fiscale, perché in Italia, secondo il Fondo Monetario Internazionale, il cuneo fiscale medio sul lavoro è circa al 48% rispetto alla media dell'Unione Europea, che è di circa il 42%. E quindi il bonus 100 euro, che determinerà nel 2020-2021 una riduzione molto modesta del cuneo pari allo 0,2-0,3%, resta assolutamente inadeguata. E poi c'è una ampliamento della base fiscale richiesta dal Fondo Monetario Internazionale, che scrive: c'è considerevole raggio per e scopo per razionalizzare crediti fiscali e deduzioni nel sistema dell'imposta personale sul reddito, soprattutto quelle agevolazioni che non sono ben mirate o che disincentivano l'offerta di lavoro. Si chiede quindi la ridefinizione streamline the use of VAT reduced rates, quindi si chiede sostanzialmente di ristrutturare il paniere di beni che entrano nelle aliquote IVA ridotte, e quindi forse implicitamente si chiede l'opposto di quello che la politica italiana vorrebbe fare, con attenzione alle conseguenze distributive che derivano dall'alzare le aliquote sui beni consumati in larga misura da chi sta meglio, by the well off. Terzo punto, aggiornare il sistema di valutazioni dei prezzi degli immobili, che impone uno sproporzionato onere sulle famiglie più povere per risolvere o per affrontare i problemi di equità e aumentare il gettito fiscale, la raccolta delle imposte, con aliquote formali, nominali, statutory rates, significativamente più basse. Quindi, ancora una volta, il Fondo Monetario Internazionale chiede decentramento della contrattazione collettiva, inserimento del salario minimo come misura di protezione dei lavoratori, perché il decentramento della contrattazione collettiva determinerebbe forti pressioni al ribasso sulle retribuzioni, e questo lo sappiamo perfettamente. Ritornare a mettere mano al sistema delle valutazioni catastali per aumentare la base imponibile, ma contemporaneamente riducendo l'aliquota formale con la quale è tassata l'abitazione, la principale e le secondarie, in maniera tale, presumo, da ridurre le distorsioni. Ecco, questi sono gli architravi del suggerimenti del Fondo Monetario Internazionale. Potete essere d'accordo o meno con questo tipo di suggerimenti. Come avete visto sulla stampa italiana, questi suggerimenti sono arrivati come un'eco estremamente ovattata e soprattutto letta in maniera molto selettiva, cioè ciascuno diceva quello che voleva, ma soprattutto al di là, come dire, dei soliti complimenti di rito nei confronti del governo pro tempore, che per quello che ha fatto, anche se la stima del deficit PIL del Fondo Monetario Internazionale è al 2,4 contro il 2,2 del governo, quindi meno ottimistica, ci sono dei suggerimenti che sono assolutamente non commestibili e indigeribili per l'attuale maggioranza. Sono suggerimenti che vanno in direzione esattamente opposta a quello che la maggioranza giallorossa sta pensando di fare, perché non si sta pensando ad un salario minimo come naturale complemento del decentramento della contrattazione collettiva, ma si sta pensando, non è ben chiaro a cosa, probabilmente ad un salario minimo che con un tratto di penna, con una bella grida manzoniana, determini l'innalzamento dei salari. Perché questa maggioranza, così progressista, così sganciata dalla realtà, non meno di uno schieramento di destra, perché in Italia siamo tutti sganciati dalla realtà, è convinta che basti un tratto di penna per determinare l'aumento dei salari. Quindi, sulla base di queste considerazioni, direi che mala tempora currunt come al solito, ma soprattutto vedremo cosa succederà in altri contesti, perché ricordiamo che il neocostituito governo di sinistra centro spagnolo di Sanchez, che ha in casa diciamo anche Podemos, punta in realtà a rovesciare significativamente la riforma del mercato del lavoro del 2012, quella riforma che aveva praticamente smantellato la contrattazione collettiva a livello nazionale, introducendo, spingendo decisamente in direzione della contrattazione a livello aziendale o comunque territorialmente ristretto. Quindi gli spagnoli probabilmente vanno a loro volta in direzione opposta a quella che sono i dettami del Fondo Monetario Internazionale. Lasciatemi dire un'ultima considerazione per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Il Fondo Monetario Internazionale loda il principio astratto del reddito di cittadinanza, critica ovviamente il fatto che sia una erogazione tra le più alte tra i paesi sviluppati, quindi che determina un potente disincentivo all'offerta di lavoro, perché di fatto determina il cosiddetto salario di riserva su livelli molto alti e tali da disincentivare l'offerta di lavoro. È chiaramente sbagliato la costruzione del reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza, come dire, penalizza le famiglie numerose, nel senso che ha delle scale di equivalenza che sono schiacciatissime. Ma perché questo? Perché banalmente non c'erano i soldi, oppure si è voluto tenere elevato l'importo di base, quindi sono stati fatti due errori al prezzo di uno. Quindi anche qui ci sono delle critiche strutturali e nel merito rispetto al disegno del reddito di cittadinanza, che non è un istituto inutile, ma è semplicemente un enorme pasticcio dove si tenta di tenere assieme politiche del lavoro e politiche sociali, mentre le due cose debbono viaggiare rigorosamente separate. Quindi l'Italia si muove in direzione ostinata e contraria rispetto a quelle che sono le indicazioni degli orridi liberisti del Fondo Monetario Internazionale, e tuttavia ricordiamo che l'Italia sta irrigidendosi il bilancio pubblico in una maniera piuttosto inquietante con tutti questi bonus, e ora puntano pure a ridisegnare l'IRPEF, trovandosi con una drammatica zavorra di rigidità di spesa all'interno del bilancio pubblico. Come sia possibile fare ciò e come sia possibile determinare un aumento netto del prelievo IVA, perché a questo stanno puntando i nostri eroi per trovare copertura, in un anno in cui tra shock commerciali internazionali, shock epidemiologici e casini vari, transizione tecnologica dell'automotive in Europa, il nostro paese rischia di essere per l'ennesima volta ultimo tra gli ultimi, come indica il meno 0,3% di stima del PIL del quarto trimestre, per quanto probabilmente gonfiata da una qualche anomalia sul decumulo di scorte. Ebbene, come sia possibile fare gettito aggiuntivo per redistribuirlo e riuscire a uscirne sani, lo sanno solo i nostri eroi, che tuttavia sono galvanizzatissimi, perché dopo aver salvato l'Italia dalla bancarotta non aumentando l'IVA, ora puntano a rilanciare l'Italia aumentando l'IVA. E quindi, vabbè, diciamo, la logica resta sempre un optional.